Benvenuti e ben ritrovati sulla vostra radio preferita, anzi la vostra web radio preferita, Onde Quadre.
Sul vostro programma preferito.
Esattamente, Chuck va in onda.
Sul vostro computer preferito, il vostro.
Non Chuck va in onda, Chuck in onda.
Sì, Chuck in onda, che vabbè, scusa. Però va in onda, sì, quindi. Sì. E sempre il vostro gruppo preferito, il vostro... Insomma, quei tre ragazzi goliardi che vi fanno ridere, ecco, nella vostra giornata, noi del Monopoli Team, ossia Abel,
Nebbio
e Manus.
Dall'altra parte del vetro, quest'oggi una schiera di pubblico, abbiamo il sempre solito regista Toppi con la sua bottega.
Il sempre nero Toppi.
Sì. Il nuovo acquisto Alice.
Christmas.
Santo Natale. Ce l'abbiamo anche lui.
Aiuto a regia, ecco.
Giusto. Poi abbiamo l'altro borsista che purtroppo non mi ricordo come si chiama. Sono molto intristito da questa cosa, ma quando sapremo il nome ve lo comunicheremo.
Matteo,
incredibile. Matteo e
io sì,
Andrea Gottardo The Jaguar, che è stato anche nostro ospite una volta l'anno scorso.
Però introduciamo la puntata, perché sennò siamo qui specifici, sì, non diciamo di cosa parliamo. Puntata speciale perché caratterizzata dal fatto che parliamo di tutte uscite dell'anno 1987,
ossia il nostro anno di nascita.
Esattamente.
Quindi parleremo di film usciti in quell'anno, metteremo delle canzoni culto di quell'anno.
A partire direi poi dalla prima, che adesso andremo ad ascoltare.
Andremo a narrare
tutto ciò che riguarda il cinema alla fine.
Esattamente, abbiamo due o tre filmoni che meritano, che
hanno segnato la storia del cinema.
Esattamente, che bisogna
uno che ha segnato la nostra di storia, poi lo scoprirete.
A dopo, dopo.
Clamoroso.
E dei flop pazzeschi.
Invece adesso abbiamo...
abbiamo una canzone,
la canzone
clamorosa, forse quella migliore dell'87, ossia George
Fate
Michael.
George Michael. Vai Toppi!
George!
Have faith.
mamma mia, mi sembra di essere a spasso nel tempo di Ciao Darwin.
Sento il fuoco sotto le scarpe.
Sì, perché questa è la rubrica nuova che inauguriamo oggi. Back to Future,
ritorno al futuro.
Bravo, sa tradurre.
Attenzione, questo tra le trote di lingue 2 gli è servito.
Questo comunque, perché appunto, perché oggi puntata dedicata all'anno 1986.
Sì, no, poteva essere però, anche no. C'è qualsiasi motivo, però vabbè, così.
E comunque questa rubrica parlerà di tutti i film che sono usciti in un anno particolare. Esatto. Faremo una lunga carrellata di film in quell'anno. Ovviamente oggi 1987. Un film clamoroso del 1987
è un evergreen, diciamo.
Come lo chiama Abel, Dirty Dancing.
Dirty Dancing.
Ossia Dirty Dancing.
Per gli amici, Dirty Dancing. Esatto.
Di Emil Ardolino. Che sembra il nome di uno dei Pokémon, però.
Più associato un più a Ermellino, non so, un qualcosa, però vabbè.
Sì, il Brodolino, una roba così. Sì, lo trovi nel Pasqualone. Comunque.
Dirty Dancing è comunque un must per tutti i ragazzi che nella fase adolescenziale, non credo ce ne sia nessuno che non l'abbia visto.
Infatti.
No, credo di no, anche perché l'hanno dato 200 milioni di volte in televisione.
Sì, ogni tanto
anche se non vuoi, te lo
becchi. Ricordiamo con Patrick Swayze e Jennifer Grey, ottimo direi.
E fin qui siamo a posto.
Sì. E dicevamo, Patrick Swayze e Jennifer Grey hanno avuto una sfiga assurda dopo questo film.
Perché, tipo un po' la maledizione della prima luna, qui la maledizione del primo direttore.
Del primo passo.
Sì, del primo passo, forse.
Perché hanno fatto questo film poi quasi in nulla.
Vabbè, facciamo un sunto della trama comunque.
Vabbè, allora praticamente c'è lei.
Per chi ancora non l'avesse visto.
Infatti, siamo ambientati negli anni 60, c'è Baby, lei, che decide di andare a fare un corso di ballo, prendere lezioni di ballo, e qui incontra il buon vecchio Johnny, che sarebbe il bel tenebroso Patrick Swayze, e subito gli sembra un po' così un rubacuore, un
tarricone della situazione,
un Don Giovanni della situazione. Poi invece lo conosce meglio, si innamorano, insomma,
classica love story,
puffa di qua, puffa di là, puffano tutti
alla fine.
E quindi dicevamo che hanno avuto un po' di sfortuna dopo quel film, perché
un
lui
po', aspetta, cioè sì, lui bella ancora si è salvato in calcio d'angolo.
Sì, perché ha fatto ancora Ghost, quindi
con la grande Moore.
Infatti, Whoopi Goldberg.
Però comunque, a parte quello, è rimasto lui, perché ormai lui era identificato come il bel tenebroso di Dirty Dancing.
Infatti, Dirty Dancing.
Però lei,
lei
ciao,
ha
ciao
fatto mille interventi di chirurgia plastica per rimettersi a posto, ma niente. Anche il regista è morto di AIDS.
Padre Swayze ci ha lasciato purtroppo
quest'anno. Settembre, quindi
insomma è un film che si è portato dietro parecchie sventure, grande successo per poi grandi sventure.
Vabbè.
Frase poi del film:
non toccatemi baby, non toccarmi baby, più o meno ci siamo. Aspetta che me la stanno recuperando.
No,
non mi sono preparato abbastanza. È una mia pecca clamorosa.
Sì, direi di sì.
E vabbè, ve la diremo dopo. Adesso c'è I Had the Time of My Life, colonna sonora del film.
Baby, time of my life. No, I never felt this way before.
Nessuno mette Babe in un angolo.
Ecco, questa era la frase che prima colpevolmente ti sei dimenticato.
No, perché tu mi hai fatto la domanda a tranello, io non me l'aspettavo e mi hai infinocchiato. Come
effettivamente, dire, ripensando un po' a tutta la dinamica di come è andata prima, la colpa è tua.
Ma sì, adesso
nettamente.
Invece, adesso se sbaglierò mi cazzerete, giustamente, perché qui si va in uno dei film che potrebbe entrare nell'Olimpo del cinema mondiale, insomma.
Anche un po' nella mitica Shanghai, forse.
Diciamo che è un posto loco questo film.
Sì, poi un regista che ha fatto la storia, quindi.
Esattamente.
È inevitabile.
Il film in questione è Full Metal Jacket.
Ok,
detto corretto in inglese.
Sì, sì, sì.
Come la giacca di Kubrick.
E qui Kubrick. Forse hai rovinato tutto quello che avevi imparato.
L'ho detto apposta perché sapevo che c'era
una cosa. Ma dopo il video ti dice Stanley Kubrick. Lui, sì. Stanley Kubrick.
Ci siete già rimasti male che ho detto Full Metal Jacket corretto. Quindi,
vabbè, comunque.
Dicevamo, fin capolavoro. Uno è stato definito forse il film più veritiero sulla guerra del Vietnam, uno dei
più
film.
Veritiero. Sì.
Perché tu sei un ciccione ributtante, fai schifo, palla di lardo.
Qui chiaramente
vabbè, fai schifo,
si riferivano a Manus.
No, a te. A te perché mi so che stavi parlando.
Il film praticamente è, cioè uno dei temi fondamentali del film è praticamente l'odio tra gli uomini e il disprezzo della vita, cioè praticamente tutte le cose che la guerra ti lascia. Praticamente, cioè quando tu la guerra non ti lascia mai un'esperienza positiva, ma riesci a racchiudere in sé tutto, sì, quel disprezzo per la vita, quell'essere, quell'annientare l'individuo che la guerra.
Emmanuel Kant, abbiamo detto.
Praticamente, in poche parole, cioè, è inevitabile che la guerra ti segni in un qualche modo,
oh,
perché comunque vedi molte cose, cioè, sei dentro una realtà che non ti appartiene.
E soprattutto è uno dei film che descrive, forse quasi perfettamente,
la guerra. Il,
come si può dire, la tua non stabilità mentale dopo il servizio militare, dopo un'esperienza, soprattutto come la guerra del Vietnam, che sappiamo che in tanti.
E poi soprattutto
portato
in quegli anni lì. Cioè, magari adesso.
I genitori hanno anche figli normali?
Signor, sì, signore!
Ti saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo?
Ah beh.
Topi continua a mandarci in onda.
Anche queste frasi qui che possono far ridere. Insomma, comunque, ci ricordiamo tutti in modo ironico. In realtà
non so,
vanno interpretati in un altro
tanto
modo.
È diversa la cosa.
No,
cioè,
secondo me, nel senso, interpretava perfettamente quello.
Sì, quello che realmente accadeva là.
Lo spezzone che Toppi ci stava mandando era quello poi del sergente nell'addestramento militare pre-guerra,
sì,
prima che inviassero i ragazzi, sì, nella guerra del Vietnam, di.
Una periguerra,
di Ermi, se ho detto correttamente,
sì,
no.
Dovreste averlo
detto. Incredibile oggi. Che il quale ha interpretato, diciamo, in maniera quasi perfetta la cosa, perché lui in realtà scopriamo che è stato davvero un sergente inviato, cioè è stato un sergente che è stato inviato nel Vietnam.
Che cosa è questa palla di lardo?
E di questo però ne parleremo nella successiva approfondimento.
Già stavo sudando freddo, questo qua ci rovina già cose che dovranno.
Sudandosi freddo non lo so.
Vorrei solamente ricordarvi, se per caso siete amanti del
adesso
genere, del cinema a casa, insomma, così è uscita il 24 novembre un cofanetto Blu-ray con un'edizione deluxe proprio di Full Metal Jacket, con vari contenuti
da comprare assolutamente.
Questa canzone è da ascoltare assolutamente, un gran capolavoro della musica italiana. Non è quella di Vasco, perché vabbè.
Di Ciccio De Gregori.
Giusto.
Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina. Di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Bene, rieccoci qua, come dicevamo, approfondimento su questo personaggio, il personaggio che ha interpretato il sorgente Hartman in Full Metal Jacket.
In effetti questo era generale De Gregori, per chi non lo sapesse.
Sì, vabbè.
Ah sì,
sì, no, quelli giusto dire.
Ignorantelli che non lo sanno.
Dicevo, speciale su lui perché? Perché è un personaggio che, diciamo, ha avuto una vita non da poco, anche no, nel mondo del cinema.
Diciamo che non è uno di quelli che ha fatto una parte in un grande film e poi è scomparso.
Non è come Jennifer Grey.
Ha continuato la sua carriera. Dici come?
Partiamo subito però dalla sua infanzia. Era un giovane abbastanza, diciamo, scapestrato, come si può
andava
dire.
Andava bene a scuola, si sa.
Per nulla invece, anzi, ne ha combinate di cotte di crude, è stato arrestato più e più volte. A un certo punto un giudice gli ha detto: senti, vuoi fare 2 scelte, o il carcere o la vita militare. E lui si è buttato nella vita militare. Tant'è che infatti lui è stato davvero un sergente dei Marines, e praticamente è stato inviato in Vietnam, dove ha fatto 14 mesi in Vietnam, nel 17°
reggimento,
insomma d'aviazione, qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo nello specifico. Cosa è successo? Lui è stato contattato da Kubrick in seguito alla già sua consulenza tecnica in Apocalypse Now per Francis Ford Coppola, che aveva bisogno della consulenza di un vero sergente, di uno che avesse vissuto
veramente la vita militare.
In Kubrick ha fatto il salto, diciamo, ed è passato davanti alla macchina da presa, poiché lui era lì che insultava, parlava con Kubrick, però stava insultando gli attori, cioè quelli che dovevano fare i militari, e lui diceva che secondo lui erano troppo rammolliti. Cioè sì, si vedeva che però erano finti, non era gente che aveva fatto il militare o che erano troppo morti. Siccome Kubrick non lo stava minimamente ascoltando, lui gli si è rivolto a Kubrick urlando e dicendogli: alzati quando ti parlo. E Kubrick si è alzato e si è messo ad ascoltarlo. Da quel momento ha deciso che lui sarebbe stato sergente che avrebbe
interpretato il ruolo.
Ma anche col sergente Garcia per Zorro ha fatto uguale.
Sì,
cioè, è la stessa cosa.
da lì è iniziato dopodiché una serie di, come si chiama, di party, in film più o meno rilevanti, e ha girato quasi 60 pellicole alla fine, quindi non è
alla fine
che...
proprio una, non era fatto una carrierina così, cioè, ad esempio, senso, magari non ruoli di primo ordine, però
è apparso in Dead Man Walking, in Seven, in Via da Las Vegas, La Leggenda del Re Corridore e svariati altri.
Vabbè,
se
film, gran film.
Comunque è rimasto, è apparso anche sempre in altri film di guerra, soprattutto legati alla guerra del Vietnam, perché è uno che comunque l'ambiente l'ha vissuto, che rendeva bene. Allora.
E ha prestato anche la voce a un sergente in Toy Story.
Esattamente, anche in altri cartoni e videogames in cui Crash Bandicoot. Ecco, partecipato anche in serie TV dove faceva la parte ironica del papà di Gregory House nella sitcom Scrubs, e in Italia va in onda su MTV per chi non lo sapesse. Così, questa
io lo sapevo, non lo guardo, però lo sapevo.
Io anche.
Quindi diciamo un ragazzo che come consulente tecnico alla fine è diventato, ha saputo fare della sua esperienza il suo vivere, poi, perché da guerrafondaio è diventato attore. Little stool takes the money from my hand while his eyes take a walk all over it. Hands me two tickets, smiles, whispers good luck. Well, cuddle up, angel, cuddle up, my little dove. Well, ride down, baby, into this tunnel of love. Well, I can feel a soft silk. Do them soft grills in our little farmhouse, and the lights go out and it's just the three of us. Yeah, you, me, and all that stuff. We're so scared of.
questo era per introdurre cosa? Un super film, Gli Intoccabili.
No, io non ci posso credere perché, cioè, per il film di cui dobbiamo parlare, questa qui è una cosa assurda, cioè.
Sì, esattamente due opposti. Uno, Gli Intoccabili, vabbè, della però, canzone di...
Però io e Toppi e Alice siamo stati perfetti a non farvi scoprire niente.
Ah, questo sì, gran sorpresa. Comunque torniamo a noi, dobbiamo parlare di questo film, altro film del 1987.
Il terzo film dell'87 che noi consigliamo, dopo Dirty Dancing e Full Metal Jacket.
Questo è uno da non... cioè non si può perdere, un film che nella vita va visto.
Non l'ha fatto Kubrick?
No. Ma Brian De Palma, regista italo-americano, anche lui, già regista di Mission Impossible e Scarface.
Ah, Brian De Palma de Mallorca, forse.
Esatto. Lui, comunque stiamo parlando del film di Untouchables, Gli Intoccabili.
Intoccabili.
Che non era quello di cui abbiamo sentito quella canzone becera, ma...
Un film di mafia, allora interpretato, c'è un super cast, diciamo già subito.
Ecco, diciamo subito i nomi, che già quelli attirano. Perché...
Allora, i nomi più caldi sono Kevin Costner, che nel ruolo... Sì, vabbè.
I nomi caldi, l'hai detto tu, eh.
Che nel ruolo dell'agente federale Elliot Ness. Poi abbiamo il grande guru Sean Connery, che fa il poliziotto irlandese, cioè un po', sai, così. Jimmy Malone.
Da notare che dove c'è Sean Connery il film ha successo.
Vabbè, avete notato, stiamo parlando di Sean Connery.
Cioè... Vabbè, lo star system alla fine, eh.
Poi Andy Garcia, che tutti ricorderete.
È il sergente Garcia di Zorro.
E infatti anch'io per quello.
Nel film con Arnold Schwarzenegger, dove fa il suo collega, che uno è enorme, l'altro piccolissimo, non me lo ricordate?
No, io mi ricordo Danny DeVito, ma Andy Garcia è morto.
Hai ragione, ho sbagliato io alla grande.
Super... vai, come l'abbiamo impinocchiato, guarda lì,
alla grande.
Vabbè. Super tampa incredibile.
Comunque, il film di Brian De Palma di cosa narra?
E poi aspetta, c'è un altro grande attore, che forse è il migliore di tutti, che è Robert De Niro.
Oh,
tu sei solo chiacchiere distintivo. Tu in mano non hai niente. Non hai niente per il tribunale. Non hai preso il contabile. Tu non hai niente. Non hai niente. Sei solo un povero stronzo. Con me non ce la fai.
Figlio.
Non hai un bel niente. Buffone.
Ecco, buffone, buffone.
Okay. Ok. Comunque, diciamo, Robert De Niro nel ruolo di Al Capone.
Ah, ok.
Infatti, la trama di questo film, insomma, di cosa parla? Allora, è ambientato negli anni 30 a Chicago.
Nelle mutande di mio nonno.
Ecco, dove vuoi tu. Comunque,
la terribile Chicago degli anni 30.
Esatto. Ma praticamente tutta questa schiera di poliziotti così decide di contrastare il traffico, il contrabbando di alcol.
Il traffico
gestisce,
di Corso Regina Margherita alle 8 di mattina, un casino.
Che gestisce Al Capone. È un po' il boss mafioso di quegli anni, forse il più famoso boss,
sì,
italiano. Che
quando pensi a un boss mafioso americano,
Al Capone, puntualmente.
Proprio lui.
Questo, c'è una curiosità in questo film, perché c'è una scena che viene girata sulla scalinata della Central Station di Chicago, in cui si vede una carrozzina, ed è stata fatta per fare un omaggio al film La corazzata Potionkin,
che potete ricordare da Fantozzi.
Sì, si ricorda quella scena famosa dove dice La corazzata Potionkin è una cagata pazzesca.
Che bello.
È grande omaggio, comunque è un film d'autore questo.
Esatto. Che
oltre ad essere un blockbuster, è un film d'autore perché...
Che ha permesso a Sean Connery di vincere l'Oscar come miglior attore non protagonista. Ma oltre all'Oscar comunque una valanga di premi, tra cui il Golden Globe.
E la tombola di Natale.
Thank you.
siamo tornati dopo la canzone. Rubrica è sempre la stessa, sempre correva l'anno. No, che correva l'anno? Questo
Back to Future.
Back to Future. Future, scusate. Ho avuto un lapsus.
Oggi è la giornata delle gag.
E proprio di gag parla il prossimo film.
Infatti. Perché questo non ha segnato la storia del cinema.
Premetto che i tre film consigliati sono appunto i tre detti in precedenza. Questo qui è consigliato solo da Manu Senebio. Io mi astengo un po', ecco.
Secondo
via.
Me è un signor film.
Ha segnato la nostra
la mia infanzia. Io sono cresciuto con questo film e mi vanto.
Okay. Il film in questione?
Pompieri 2, Missione Eroica.
Perché c'è anche stato bene un Pompieri 1 addirittura.
Ma questo è un
ancora
cast
più clamoroso.
Un cast veramente alla capogiro.
Allora, partiamo subito con Lino Benfi, Paolo Villaggio,
Massimo Boldi,
Christian De Sica, Teo Teocoli, che è proprio la creme della creme, diciamo dei simpaticoni dell'epoca.
Quindi non era un cinepanettone, giusto? Non era un cinepanettone.
Era proprio un film per fare i cretini a livelli inenarrabili.
Un po' tipo le comiche.
Sì, con delle scene veramente allucinanti.
Diciamo la classica commedia all'italiana, sì, portata all'estrema.
Dato la vecchia commedia italiana, sì, perché quella nuova non è comparabile con questa, no, secondo me.
I buoni. Beh, io continuo a film dei Viene Avanti Cretino, Ragazzo di Campagna e compagnia.
Appunto, secondo me però non sono neanche paragonabili a quel tipo di film.
Ma come che tu fai a parlare se sei muto? E sei anche del PM.
Ecco, questo è Galino Benfi.
Dicevo, secondo me non sono paragonabili ai film di De Sica Padre, ai film.
Ah, vabbè, cioè, sì, vabbè, quella era tutta un'altra categoria, Comunque, in soldoni la storia è questo gruppo di la famosa squadra 17 che viene mandata via dal corpo dei Vigili del Fuoco e viene assoldata da questo generale, diciamo. Questo tipo un po' così, uno che fa le gare dritto a tutti.
Il generale lì di prima.
Sì. Perché li ha trovati proprio lì, li ha trovati lì. E gli sta, praticamente li ingaggia per fare questa missione eroica. Praticamente dovevano andare a salvare, cioè praticamente c'era un esplosivo in un posto e loro dovevano andare a disinnescarlo. Questo un po' era il succo di tutto. Poi vabbè, succedono mille cose.
Sì, diciamo che qui proprio la trama serve proprio solo da sfondo per permettere, sì, le varie gag.
Una delle scene che ha fatto la storia, che ricordiamo tutti, è quando il camion
in pantana nella melma,
nel fango, e Lino Banfi si scatena e dice: sei ingolfato! E poi inizia a dire: le tevole!
Perché praticamente dovevano mettere le tevole di legno sotto le ruote
per permettere al camion di uscire dal fango. E quella è una scena veramente.
E lì poi ci sono Boldi e Villaggio che si capottano nella melma tentando di.
Chiaramente io sconsiglio a chi ha conosciuto Lino Banfi come il nonno libero di un medico in famiglia di guardare questi film, perché potrebbe cadergli un mito. perché Lino Banfi non è nato come nonno libero.
Anche se per me è il contrario.
Sì, infatti.
È un trauma vedere nonno Lino Banfi che non fa nonno libero, piuttosto.
Sì. Che quando faceva Viene Avanti Cretino, Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, Mi Protegge la Madonna dello Sterpeso.
Film che io non consiglio, ma che ho scoperto che potete trovare addirittura in un cofanetto col primo film e il secondo a un prezzo.
E poi ci sono anche le interviste agli attori, sì, Villaggio e Banfi.
Sì, un prezzo stracciato, tipo quelle cose tipo 2 DVD 9 euro, 11 euro, via. No, fischi per fiaschi, stavo sbagliando.
Iso.
Dopo aver elencato i film che secondo noi meritano davvero dell'anno 1987, adesso vi parliamo di un film, di un fiasco, ma di un fiasco devastante.
Praticamente una damigiana quasi.
Praticamente. Il film in questione, che è da evitare assolutamente.
Talmente fiasco che cioè io non sapevo neanche l'esistenza di questo film.
Si chiama Ishtar. Ed è appunto del 1987.
Che non è l'Ishtar detto da un calabrese.
No. Diretto da Ellen May e... Io non l'avrei mai detto, essendo un mega flop, non mi aspettavo attori di questo calibro. Ossia Warren Beatty, premio Oscar premio Oscar nel 1981 con Reds, e soprattutto Dustin Hoffman. Non sì. me lo sarei mai aspettato.
Più di tutti Dustin Hoffman, perché gran filmone per lui, però questo...
Fischi per lui, bordata di fischi.
La trama in soldoni è che due cantautori falliti si trovano in mezzo a una rivoluzione politica, appunto, in questo paese chiamato Ishtar, in Medio Oriente. Accettano una scrittura e finiscono poi in balia di una bella ragazza che li porta nel cuore del deserto e, insomma, gli fa fare una brutta fine. Il discorso è che tutte le recensioni parlano di non si è mai visto un tale spreco di denaro, una schifezza mai vista, e addirittura il dizionario dei film italiano, Morandini, ecco, il Morandini
come... tutti i figli di Morandini,
no, tutti i Morandini. L'ha dato come praticamente un flop al box office, si può anche chiamare Ishtar, secondo Morandini ormai, ha preso questa idea da quanto è un flop.
Ah, ok, come dire corvo e topi, la stessa roba.
Esatto. Più o meno, esattamente.
Okay. Un gol alla Maradona, c'è cioè queste cose qui.
Zona Cesarini,
questo perché è un flop così, perché con un cast, comunque, non dico stellare, ma quasi, perché...
Sti cast, bravo.
Praticamente, il budget del film speso è stato di circa 30 milioni di dollari.
Cioè, al tempo che non erano...
Non erano muscolini. E l'incasso è stato di neanche 15 milioni, quindi meno della metà hanno incassato. 14, qualche cifra.
Di Dustin Hoffman è stato pagato con un sacco di fagioli e 300 grammi di lentine.
Invece Warren Beatty con le tesserine della tombola, almeno poi sono trovati a giocare a tombola.
Visto che roba?
Infatti.
Il film è stato comunque nominato come peggior pellicola e peggiore sceneggiatura, e le ha vinte tutte e due in quell'anno, quindi proprio per essere
facciato di bordate di fischi.
E ci sono addirittura delle strip comiche che ormai che prendono spunto da questo film per fare della satira e prendere per il culo.
Ecco.
Proprio il flop dell'anno, evitatelo.
Love don't come so easily. This doesn't have to end in tragedy. Keep
tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Bruce Lee.
No, Bruce Lee.
Vabbè, ma arrivavo, però aspetta.
Ah, vabbè.
Tanti auguri al giorno.
Il 27 novembre.
Oggi 27 novembre. Andiamo a vedere tutti i personaggi famosi che hanno a che fare col cinema che sono nati questo giorno.
Vorrei solo dire che per chi già ci seguiva l'anno scorso, questa sigla dovrebbe ricordargli qualcosa, diciamo.
E qui sottofondo. Chiudiamo.
Vabbè, diciamo anche il titolo di cui ne andiamo fieri. La rubrica Euroscopiamo.
Ecco. No, vabbè, lascia spazi. Dire.
È giusto dirlo.
Lascia spazio a molti commenti.
All'immaginazione, ma noi non siamo maliziosi.
No, per niente.
Non abbiamo mai pensato ad eventuali doppi sensi.
E quindi andiamo avanti per la nostra strada. Comunque dicevamo, oggi 27 novembre, chi è nato in questo giorno? Allora, Bruce Lee.
Lo scatenato. Karate Kid cinese.
Sì,
bravo. Poi Martina Stella, che qui... una gran nascita.
Che tra l'altro Martina Stella è quella che hanno seguito i Tre Re Magi per trovare Gesù Bambino.
Ovvio. Poi Vincent Cassel, che è il marito della Bellucci.
Uno degli uomini più fortunati
del mondo.
Sì, ecco. Io penso che non gli farei gli auguri perché mi girano troppo, eh?
No, direi che gli auguri glieli faccia qualcun altro in maniera molto più calorosa.
Forse sì.
Direi che riceverà un ecco. Abbraccio soffocante.
Sì, direi. Basta, basta. Poi. Qui ci siamo lasciati andare a delle considerazioni un po'. Poi Peter Facinelli.
Siamo quasi un disunto Facinelli.
Che detto così nessuno saprà chi è. Però invece tutte le ragazze e i ragazzi che hanno avuto modo di vedere Twilight e New Moon sapranno che è l'attore che fa Carlisle, ossia il papà della famiglia di vampiri.
Bravo.
Vabbè.
Io non ho visto New Moon, neanche Twilight,
ne
quindi non so.
Posso dire che però è un bell'uomo, okay. Non al pari di Johnny Depp, ma è un bell'uomo.
Se la gioca.
E poi fa anche gli anni questo giorno Katherine Heigl,
the last but not the least, perché
che è quella l'attrice bionda che fa Grey's Anatomy, la stessa che ha fatto 27 volte in bianco
e che farà la dura verità di cui ne parleremo nella rubrica dopo, quindi non anticipiamo nulla.
Ok, adesso è il momento proprio dell'oroscopo
con la voce impostata di tutto
silenzio. Se la leggere se ecco. Mi sono intrappettato subito qui. Branco mi darebbe due schiaffi. Comunque riparto. Se realizzerete un comportamento coerente senza abbandonarvi a alti e bassi d'umore, sarete ricompensati dalla stima degli altri. Cresce l'aggressività e questo può comportare dei problemi in amore. Amore. Rapporto poco equilibrato. Lavoro. Impegnati su molti fronti.
O impegnati.
Salute. Avete bisogno di potassio.
Quindi mangiate
banana manetta.
Cacchi di banane.
Ricordiamo che questo è l'oroscopo del segno del Sagittario.
E
se no, uno. Qui non diciamo, uno pensa all'oroscopo generale.
Noi praticamente facciamo l'oroscopo agli attori che hanno compiuto gli anni oggi.
Quindi tante banane, ragazzi, mi raccomando, il Sagittario.
Tu che pierdes il control, hablando en alta voz. Y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender.
Dominar o ser el final y yo no puedo así, no
Monopoly Team vi consiglia da oggi nelle sale Dorian Gray di Oliver Parker, un film tratto dal classico letterario di Oscar Wilde, la storia di un giovane londinese che sacrifica la sua anima per rimanere sempre giovane.
Secondo me è un film veramente consigliato, c'è un po' più d'azione rispetto al classico di Oscar Wilde, io mi sa che andrò a vederlo.
Il primissimo film di Checco Zalone, Cado dalle nubi, con la regia di Gennaro Nunziante. Il racconto del sogno di un giovane pugliese che sogna di diventare cantante.
Siamo una squadra fortissimi,
fatta di gente fantastica.
Questo film qui da andare a vedere secondo me perché lui è...
Nullo putim perd, per fa figure e merda.
Secondo me due risate te le fai.
Sì. Andata, sì. E poi è quasi autobiografico, lui ha detto, perché è proprio un po' la storia della sua vita, un po' più romanzata chiaramente.
Anche lui è stato una squadra fortissimi. La dura verità, il nuovo film di Robert Luketic. Una commedia intelligente e sexy sugli uomini, le donne e il gigantesco abisso che separa il mondo in cui ognuno di noi ragiona, dà sfogo alla propria immaginazione e cerca di sedurre l'altra persona.
Ecco, purtroppo qui ammetto la mia ignoranza perché non ho visto il trailer, ne ho sentito parlare bene perché ho letto un trafiletto su Repubblica, la parte finale dove mettono i commenti sui film, che era consigliatissima e io mi fido abbastanza.
Io ho visto il trailer, ti posso dire, secondo me è un film da andare a vedere perché è molto... frizzante, divertente, sì. Insomma, quello proprio da farti ridere, stare al suo allegro.
Sì, quei film un po' scanzonati, diciamo, esatto. Perché, no, tranquillo. Ricordiamo che anche qui c'è Katherine Hegel, di cui abbiamo parlato prima, che compie gli anni oggi. Tanti auguri Katherine, anche lui, perché è una gran bella donna.
L'attore, il lui, il bello, è colui che ha fatto Leoni da Intracento.
Questo è Art Attack! Vabbè, no, perché... vabbè. Poi, 500 giorni insieme, regia di Mark Webb. In 500 giorni la storia di Summer, ragazza che non crede nell'amore, e Tom, inguaribile romantico che si innamora perdutamente di lei. Devo narrare un secondo che ho letto inguardabile invece che inguaribile. Inguardabile romantico, dicevo, non vuol dire niente.
Però... comunque questo qui è il classico film, sai, da sdolcinato, nel senso, per tutti gli innamorati.
Sì, una commedia romantica.
La trasposizione del classico shakespeariano in chiave.
Quindi, consigliamo a tutti gli innamorati, tutti coloro che ci vogliono provare con una lei che ci piace un po'. O lui, insomma.
Insomma, è il classico film da primo appuntamento.
Esatto, diciamo. Dove ti stiri e ti allunghi il braccio.
Se invece volete film rimanete sul genere, noi continuiamo a consigliare quelli della settimana scorsa, ossia Gli abbracci spezzati di Pedro Almodovar, che dovreste trovare ancora nelle sale.
Con Penelope Cruz.
E soprattutto Planet 51, che... noi del Monopoly Team stiamo cercando di organizzare una serata, magari per andarlo a vedere tutti assieme, si potrebbe fare, no? Vogliamo ricordare che abbiamo un indirizzo mail che abbiamo scoperto questa settimana, che è chuckinonda@gmail.com. Se vogliamo organizzare una serata, scriveteci, magari andiamo tutti
facciamo
assieme.
Facciamo il pulmino, affittiamo un pulmino della GTT e andiamo.
Se famo due spaghi, raga.
It will not be bad. You dear, jump on, jump on, get on me, alright. I'm giving you all I'm free. Destroy your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth.
ci è arrivati qua alla fine di una puntata, direi
scoppiettante, infatti.
Purtroppo il nostro format è terminato anche oggi. Ci potrete riascoltare in svariate repliche durante la settimana, in podcast se si riesce a risolvere qualche inconveniente tecnico che abbiamo ancora, dalla prossima settimana.
Sempre in, sempre in diretta il venerdì dalle 5 alle 6.
Niente, poco
sul nostro sito www.onthequadro.polito.it,
il sito della nostra web radio che ci ospita. Il programma è Chuck in Onda. Se avete qualunque cosa da dirci,
insultarci, invitarci a cena,
consigli, anche consigli.
Siete ragazzi giovani e belli e disinibite, volete magari una cena con Nebbio,
magari consiglio se volete avere visibilità per corti, film, che noi cercheremo di occuparci anche, esatto, di queste cose. L'indirizzo è chuckinonda@gmail.com. Un saluto da Abe,
non ci ricordavo più, Nebbio, che me lo ricordo benissimo,
e Manus,
e dal nostro regista Toppi,
Alice, Jaguar là dietro,
e chi ne ha più chi ne mette, no, e chi più ne ha più ne metta, ecco.
And David and D, and David and Dash, give it a bo, vai Toppi,
ciao a tutti.
Ciao.